Benvenuti su Blockchain Leaks,
il magazine del futuro.
Oggi abbiamo il piacere di parlare con Lorenzo Smeraldi e Riccardo Marchetti, che sono i founder di Beyond the Blocks, e oggi abbiamo il piacere appunto di averli qui per parlarci della loro community e dei loro sviluppi. Ciao ragazzi.
Grazie ragazzi, innanzitutto per l'invito, un piacere essere qui con voi. Iniziamo con una breve presentazione.
Sì, esatto, se volete iniziare presentandovi, magari raccontarci un po' chi sono i founder appunto di questo progetto, poi magari iniziamo a parlare di chi c'è appunto nel team e di come è nata l'idea, piuttosto che... Però inizialmente, esatto, se volete presentarvi.
Assolutamente. Allora, per ordine gerarchico farei parlare prima il CEO della nostra società, Riccardo Marchetti, rispetto a...
Per ordine gerarchico. Grazie intanto ragazzi per l'invito. Io sono Riccardo, CEO di Coinflow SRL, che è diciamo la società mamma del progetto che ora è diventato Beyond the Blocks. Io ho una formazione di tipo giuridico, vengo da un mondo che apparentemente non c'entra nulla con la blockchain, che con l'immobiliare. Mi occupo di investimenti immobiliari attraverso l'equity crowdfunding, lavoro in una piattaforma, appunto si tratta di investimenti immobiliari online. E come nasce la passione per la blockchain? Diciamo durante il lockdown, poiché tutti noi abbiamo dovuto riempire le nostre giornate con qualcosa di stimolante, e cosa c'era di più stimolante di approfondire una tecnologia che poteva essere applicata benissimo al mondo finanziario, ma anche al mondo immobiliare. Durante quei mesi mi appassiono, nasce un po' l'idea di creare soggetto che potesse fare un po' da hub tecnologico nel mondo della blockchain, e inizio a costruire un team di matti che potessero in qualche modo accompagnarmi in questa avventura, creando quella che è, no, l'alleanza di cervelli basata su delle skill trasversali. Io, lato mio, ho esperienza logicamente nell'amministrazione, tutto ciò che sono cose che i miei compagni di team non vogliono toccare nemmeno con il bastone, quindi tutta la parte amministrativa della realtà, e poi cose legate logicamente allo sviluppo del business. E con Lorenzo la scintilla è scattata sia per diciamo stessa curiosità nel mondo tecnologico, ma anche finanziario, logicamente poi lo spiegherà lui, proviene da quel tipo di mondo, sia startup che finanziario, e insieme abbiamo cercato di imbastire, poi magari approfondiremo più nel dettaglio, quello che doveva essere un primo veicolo istituzionale per investimento professionale nel mondo della blockchain. Come avete capito, io sono quello anche logorroico, quindi attenzione a darmi la parola, perché potrei andare avanti tranquillamente 40 minuti.
No, va benissimo, benissimo.
Lascio il resto della storia a Lorenzo.
Ringrazio di nuovo per l'invito e Riccardo per l'introduzione molto concisa, scherzo. Parte questo qui, comunque piacere, sono Lorenzo Smeraldi. Come accennava prima Riccardo, vengo da un background di tipo finanziario economico, che è stata la mia materia, diciamo, di studio. Dopodiché mi sono occupato principalmente del settore startup, dove ho partecipato alla fondazione di due startup proprio che si occupavano di supportare, proprio altre startup, scusate la ridondanza del termine, nella ricerca di capitali e nella parte comunque consulenziale. Quindi ho visto di tutto, da aspiranti Steve Jobs italiani a startup veramente valide, e quindi da lì, diciamo, è partito un po' il mio interesse per tutto quello che era il mondo imprenditoriale innovativo. Non era ovviamente verticale sul settore della blockchain, anche perché era alcuni anni fa, dove ora era già adesso, diciamo, che non è super espansa come cosa, ma era ancora più di nicchia come settore e tutto quanto. Quindi diciamo che da lì sono partite le basi imprenditoriali. Dopodiché io parallelamente mi sono sempre occupato anche di investimenti in mercati tradizionali, che è la mia grande passione, quindi tutto quello che riguarda il mercato azionario, obbligazionario. E un giorno ricevo una telefonata proprio da Riccardo, che ci conoscevamo già prima, diciamo, del progetto, anche se divisi da città, lui su Bologna, io su Roma, comunque eravamo già in contatto, e mi presenta questa idea. Parallelamente, diciamo che era un settore che io proprio in quel periodo, anche perché comunque era un po' il periodo del boom, diciamo, dove Bitcoin stava aggiornando massimi di continuo, quindi vuoi non non vuoi, anche lavorando nel mercato finanziario, era qualcosa che ti solleticava l'interesse, qualche piccolo investimento l'avevo fatto. Anzi, do questo aneddoto, diciamo, in diretta qui con voi, dove io il primo investimento che feci nel mercato delle criptovalute, che ci crediate o no, ma posso portare le prove, perché so che sembra qualcosa di, ogni volta lo racconto, di irreale, fu durante il mio periodo quando studiavo alla LUIS qui a Roma con un mio collega di università, che per gioco, ma veramente per gioco, comprammo $25 a testa di Dogecoin appena era uscito, perché c'era questo cane disegnato sopra, cioè una cosa che ha fatto un rendimento pazzesco. Però la parte, questa è la parte bella, la parte brutta della storia, che al tempo esistevano questi primi, l'avevo acquistati da willsellcrypto.com, che tra l'altro è fallita. Scrissi anche al founder su Reddit per cercare di trovare un modo, è vero, questo documentabile, dove praticamente ho perso, c'erano i primi wallet che erano irrecuperabili, ora stendi tutto, desktop wallet di proprio di Dogecoin, così io quel computer l'ho tipo venduto per €500, una cosa del genere. Ho perso totalmente un investimento che oggi varrebbe una fortuna abbastanza considerevole. Quindi, per dire, quello è stato il mio primo piede nel mercato delle cripto. Da là dico, cavolo, nel senso, facciamolo, quando mi chiama Riccardo, e insieme a un team, introduco un po' il team, visto che non sono qui con noi ragazzi, insieme a un team più verticale, diciamo che io e Riccardo siamo le parti più amministrative e gestionali dell'azienda, avendo avuto più esperienze di questo tipo, mentre i ragazzi, che sono Nicola Bellan, Filippo Moschetta e Matteo Albergati, sono figure più tecniche, diciamo, che si occupano della parte di conoscenza, che custodiscono, diciamo, il know-how vero e proprio nel mercato delle cripto. Sono, tra virgolette, i nostri nerd, non me ne vogliano, non intendo un'accezione negativa della cosa, anzi quella proprio di profondità della conoscenza sul settore. E quindi partiamo con Coinflow SRL, che nasce con l'obiettivo inizialmente di investire, proprio perché, diciamo, che puntavamo un po' anche sulle mie capacità di gestione e esperienze passate. Purtroppo, come tutti quanti ben sapete chi segue il mercato, siamo partiti al momento più sfortunato di tutti, perché noi costituiamo, Riccardo correggimi se sbaglio, marzo 22, e partiamo con un team di imprenditori che ci credono su di noi. Facciamo un piccolo aumento di capitale, €100.000, diciamo, una cifra non bassa né elevata. Partire come startup non è male in Italia, dove ci seguono delle persone in settori disparati, cioè chi veniva dal settore immobiliare di Riccardo e chi dal settore della finanza come la nostra startup. E quindi l'obiettivo era quello di sviluppare poi un meccanismo per raccogliere questi fondi e investirli. Partiamo con lettere di intenti anche interessanti, di cifre buone, diciamo, per partire. Poi succede il meraviglioso fallimento dell'ecosistema Luna, Terra Luna, e quello per noi da lì è iniziato l'inizio della fine, proprio stato. Investitori spaventati, notizie che finiscono al TG, gente che mi chiama e mi dice straccia la lettera di intenti che abbiamo firmato, perché proprio non è tutto uno scam. E quindi noi, dopo tempo investito, anche investimenti cospicui lato legal, perché per mettere su questi veicoli, diciamo, la nostra principale voce di costo è stata assolutamente la parte legal, ci ritroviamo, come si suol dire, con un pugno di mosche. Cioè, nel senso, alla fine avevamo la sella ma mancava il cavallo, avevamo tutta la struttura ma non, il capitale era scappato, fuggito. E quindi ci ritroviamo un po' persi sulla via, su tutto quello da fare, però con delle conoscenze abbastanza ampie all'interno di know-how. Quindi l'obiettivo era quello un po' di non disperderle, e da qui poi nasce quello che oggi viene chiamato Beyond the Blocks, proprio dall'idea di pivotare un po' il business.
Quali sono state le partnership di cui siete più fieri ancora adesso rispetto a quando avete iniziato? Quali sono appunto i traguardi di cui siete più fieri?
Sì, su questo delle partnership, diciamo che noi è stato sempre un tema sul quale siamo stati cauti, perché il nostro obiettivo era quello comunque sia di tutelare la community. Cioè, era molto facile cadere magari in partnership di tipo commerciale che erano molto magari borderline, diciamo, no? Poi con l'utilità effettiva che si dava all'utente. Quelle ovviamente più istituzionali, che ci hanno permesso comunque sia magari di, che non erano partnership ovviamente commerciali ma di divulgazione e cooperazione, sono state sicuramente quelle con Binance Italia, dove abbiamo aiutati per i vari meetup che hanno fatto in giro per l'Italia, dove siamo stati anche invitati, se non sbaglio Jack ha fatto anche degli speech, Riccardo?
Sì.
Siamo stati invitati anche, avevamo quest'altra figura che non fa più parte del team, Giacomo Ciarlini, che è stata una persona che ci ha aiutato tantissimo, anche lui grande esperto del settore cripto, e poi si era occupato tutta della parte di eventistica proprio con Binance, comunque con Spaghetti Hat, un'altra community molto validissima, diciamo, sicuramente conoscete, ragazzi veramente in gamba, e con loro, diciamo, è un piacere collaborare, perché è collaborare con la parte sana, diciamo, di questo mondo, no? Con coloro che veramente detengono la conoscenza, a discapito magari di tanti. Io ne vedo questi personaggi un po' che diventano TikToker improvvisati con le emoji del cane che sale, to the moon, eccetera, eccetera. Volevo un po' particolari come soggetti, quindi diciamo sicuramente queste due partnership a livello più divulgativo e di conoscenza. A oggi ci sono delle collaborazioni che non sono ancora così sviluppate, con le quali siamo partiti da poco, ad esempio Wall Street Italia, che comunque sia una delle principali riviste di finanza in Italia. Ci ha fatto piacere il fatto che loro abbiano individuato in noi come il partner con il quale avvicinare la propria community, che è di stampo tradizionalistico finanziario, al mondo della blockchain. E poi ci sono tanti altri piccoli interlocutori magari meno famosi e altisonanti, come ad esempio stiamo parlando con Officine DeFi, dove ho avuto il piacere di conoscere alcuni ragazzi che lavorano lì all'interno e sono tutti validissimi. E per concludere anche sulla parte artistica, perché secondo me è un grande valore che la blockchain, soprattutto la parte degli NFT, possono apportare, abbiamo avuto il piacere di collaborare con uno scultore, Stefano Bombardieri, giusto Riccardo? Perché con i nomi faccio un po' sbaglio, comunque sia col quale si è affidata a noi per pubblicizzare la sua collezione, una delle sue prime, diciamo, collezioni di NFT, dal quale anche ci hanno omaggiato.
No, la sua prima proprio.
La sua prima.
Il rinoceronte, il peso del tempo sospeso.
Esatto, abbiamo omaggiato anche di due sue opere in NFT, dal quale vogliamo rassicurare fanno parte ancora del nostro portafoglio, non sono stampate sul mercato. Questo un po'.
E invece, parlando sempre, diciamo, del vostro cambiamento, prima eravate partiti, magari molti dei nostri follower vi conoscono ancora con quel nome che gli suona, perché eravate veramente partiti in bomba ai 2000, da 0 a 100, e vi chiamavate Kryptonite. Avete voglia di raccontarci che partnership avevate fatto e il motivo per cui poi... Tra l'altro avete dovuto cambiare questo nome, chi è che vi ha contattato?
Vai, diciamo che sul cambio del nome è stata un'epopea molto curiosa, perché insomma ci siamo mossi per registrare il marchio all'ufficio del registro europeo, facendo una breve verifica di quelli che erano i marchi disponibili. Logicamente c'era la Kryptonite intesa in senso stretto, quindi registrata dalla DC Comics, per i meno addetti ai lavori, quando si registra un marchio occorre identificare dei codici, e questi codici fanno riferimento alla classificazione di Nizza per diverse attività. Quindi la nostra attività era logicamente quella di branding verso il prodotto, divulgazione e formazione in campo blockchain. La DC Comics ha rinvenuto in questa nostra richiesta di registrazione del marchio ostilità, o comunque ha invocato quella che lei definisce diciamo operatività del marchio oltre il proprio settore, che è molto borderline, è un atto un po' prepotente. Cioè nella lettera di diffida proprio loro scrivevano che a loro visione stavamo utilizzando Superman per posizionarci, era completamente tirata per i capelli.
Certo.
Purtroppo però si prospettava uno scontro, no, a Davide contro Golia, poiché io credo che un'azienda di quel tipo di avvocati dati in abbonamento, mentre noi invece non abbiamo questo tipo ancora, sfortunatamente, questo tipo di risorse, per cui dopo tanto tempo e tentativi anche di conciliazione abbiamo così ripiegato, facendo un rebranding completo del nome. È stato molto molto difficoltosa come decisione, perché come voi ricordavate prima, essendo partiti da 0 a 100 in poco tempo e avendo avuto tanto successo con un certo tipo di brand, di nome e di linea editoriale, cambiare è comunque una sfida importante. E una delle partnership sicuramente di cui io vado più fiero è anche quella che ci ha reso plausibile la creazione di Kryptonite, quindi quella con Starting Finance, poiché se è vero che ad oggi corriamo sostanzialmente da soli, poiché il progetto ha perso un po' di quella spinta, diciamo, che aveva all'inizio, quindi abbiamo necessità in questo momento ci siamo già, io credo, riusciti in buona parte a riprendere quella che era la spinta, diciamo, dello scorso anno, logicamente io sono molto grato all'iniezione di fiducia che Starting Finance, nel momento in cui noi eravamo un po' orfani della progettualità principale, ha visto in noi e ci ha dato la spinta, la piattaforma per creare quella che era proprio una struttura di formazione e di creazione di contenuti che noi riempivamo con il know-how aziendale. Quindi sicuramente questo è importante, così come è importante sottolineare che comunque Starting Finance, attraverso il suo fondatore, è ancora investitore in Coinflow, per cui diciamo che il legame attraverso questo tipo di è ancora presente. E niente, ricordavo mi è venuto in mente un aneddoto rispetto a quello che ricordava prima Lorenzo, che col seno di poi è simpatico. Io mi ricordo un investitore importante che aveva firmato una lettera da circa 150.000 euro, quindi dei soft agreement che non hanno valore coercitivo, e lui, proprio fuori dai denti, mi disse: guarda, sto prendendo delle legnate sull'azionario incredibili, guarda, mi dispiace, preferisco rifarmi il bagno. Quindi questo così a livello generale era il sentiment: preferisco rifarmi il bagno della casa al mare. Quindi, come sentiment ci siamo iscritti al registro startup pochi mesi dopo la costituzione dal notaio, e poi proprio un bagno di sangue, che fare startup ci vuole anche il fattore C, in questo senso, anzi soprattutto a volte.
Sì, assolutamente.
Molto, molto interessante, la vostra storia è super altalenante, infatti volevo, cioè nel senso, altalenante ha avuto chiaramente, come ogni storia, i suoi momenti più alti e più bassi, ma siete comunque riusciti a partire in bomba comunque. Infatti volevo chiedere, chiaramente anche grazie alla partnership con Starting Finance, ma quanto tempo ci avete messo a consolidare, diciamo, le interazioni con i vostri utenti nella vostra pagina Instagram? Quanto tempo dal cambio del nome di Kryptonite vi ci è voluto per poter appunto raggiungere i risultati che volevate, o comunque i risultati che avete?
Ma su questo io ci siamo rimasti tutti, compreso io, molto sorpresi, poiché quando abbiamo cambiato nome facevamo scommesse, no, su quante persone ci avrebbero ancora considerato. Dai, cerchiamo di arrivare a 50 mi piace, qualche commento, speriamo che qualcuno col cambio di nome ci ricordi di noi. E invece abbiamo con tantissima gioia riscontrato un attaccamento della community che mai avremmo pensato. Quindi da quando siamo ripartiti, un po' perché insomma era anche molto curioso, no, il motivo alla base del cambio di nome, e anche perché la qualità dei contenuti sulla quale abbiamo sempre puntato è rimasta costante, in realtà sono cambiate le grafiche leggermente, il nome, ma alla fine siamo sempre noi, per cui l'utenza, da quello che noi abbiamo misurato come polso della situazione, è rimasta dal giorno 1 molto vicina e molto attiva.
Sì, tra l'altro siete stati anche molto bravi a spiegarlo, perché abbiamo seguito anche tutta la faccenda, abbiamo visto il post che avete fatto spiegando tutte le motivazioni eccetera eccetera, quindi avete seguito bene anche questo passaggio. E invece per quanto riguarda il bear market, i vostri utenti come hanno reagito a, diciamo, questo corso agli sportelli di massa?
Ok, su questo qua diciamo che, come dicevo, abbiamo vissuto sotto due punti di vista, sia quello dei nostri utenti, ma sia ancora di più quello che ne discutevamo prima. L'effetto proprio con gli investitori è stato un qualcosa di palese, cioè che la gente ci chiamava, siamo stati invitati anche in alcune banche, senza fare nomi perché non so neanche se sono autorizzato a farlo, diciamo, con comunque sia proprio esponenti importanti della banca, dove volevano capire una strategia. Ad esempio mi ricordo di questa figura, anche abbastanza un gestore patrimoniale anche abbastanza importante, dove era incuriosito dal meccanismo di rendita vendita di Terra Luna, no? Che era tipo il 19-40% l'anno lì di rendimento e tutto, che addirittura cercava di chiedermi come potevamo in una maniera carina e più tradizionalistica magari riportare questo strumento per suoi clienti proprio effettivamente, cioè, cui gestivano sul mercato tradizionale, a che siamo passati da inviti e cose che se chiamavi neanche ti rispondevano, un altro po' per carità lontani con questo scam. Gli utenti, diciamo che spesso ci hanno chiesto cosa ne pensavamo della situazione attuale, se questo, mi ricordo alcune persone proprio ci chiedevano se era la fine del mercato di qualcosa. Io quello che ho sempre detto è che secondo me il mercato comunque della blockchain, più prima di essere una fonte, diciamo, di strumenti finanziari e tutto, è un'innovazione tecnologica, cioè, quindi come qualsiasi cosa che l'avanzamento tecnologico vive spesso queste fasi, no? L'abbiamo visto anche con la bolla del dotcom per quanto riguardava internet. Ovviamente credo che faccia parte di un percorso di crescita sano dove alla fine si parte e piano piano il mercato screma sempre di più, una sorta di selezione naturale, no? All'inizio, come si diceva, no, in America, no, il famoso modo di dire, bastava scrivere .com a fianco all'azione o possedere un sito, era qualcosa che tipo faceva schizzare l'azienda di miliardi di dollari. Poi si è capito col tempo che non bastava avere un sito, ma bisognava poi offrire un servizio veramente digitalizzato e altro. Io credo sia la stessa cosa con la blockchain, cioè non basta dire facciamo questo servizio tramite NFT, sì, ma se poi questo NFT è niente, cioè niente rimane. Se tu usi la blockchain per fare un processo stupido solo dicendo che usi la blockchain per nome figo, è come l'intelligenza artificiale oggi, o come io ad esempio ho vissuto il periodo, ripeto, quando avevo fondato quelle aziende che si occupavano di startup, tutti che dovevano fondare l'app perché era il periodo dove erano esplosi, diciamo, gli store e le cose, e bastava, la gente veniva a me, voglio sviluppare, magari facevano la cosa più stupida del mondo e poteva essere gestita tramite sito o a volte pure di persona al negozio, per dire, e loro però pensavano che col concetto di app, stessa cosa, le bolle si creano in questo modo, però poi dopo la parte sana, ad esempio quello che io invitavo sempre gli utenti a vedere, la percentuale, diciamo, di adozione vera e propria della blockchain, che comunque è stata costante in crescita anche quando i prezzi scendevano, e per me quello era il vero grafico, non tanto le oscillazioni, è salito Dogecoin, Pepecoin, tutte le cose nuove che si inventano, quello esiste in tutti i settori, esisterà anche l'intelligenza artificiale oggi, quante aziende dove alla fine sono dei banali algoritmi informatici, intelligenza artificiale no, quello è concetti completamente differenti, quindi nel senso, però gli utenti lo percepivano, quelli almeno meno istruiti, no, pensavano che, cioè, dal giorno all'altro magari sarebbe tutto sparito. Io credo che sia un processo irreversibile, poi magari queste diventeranno famose parole, non è solo diciamo irreversibile, ma fallisce tutto, però non, cioè, credo che sia un'innovazione nata per restare, e il fatto che sia resistito a una forte pressione ribassista di questo genere abbia trovato la forza per ripartire, perché oggi il sentimento opposto, oggi le persone ci riscrivono per che cosa compro, che cosa faccio, dove metto, beh, cioè, quindi è sopravvissuto a quella che può essere definita la bolla del dotcom delle criptovalute, secondo me è stato, dove piattaforme con persone altisonanti come il fondatore di FTX, dove erano figure che erano conosciute, che erano degli influencer su Twitter, vabbè, X oggi si è cambiato nome anche loro, influencer veri e propri che venivano visti come pilastri, si sono sgretolati. Questo non ha portato alla fine, anzi ha portato, che secondo me, a un rafforzamento, perché oggi si va verso un'innovazione ancora più crescente, e gli utenti secondo me hanno imparato molto, ad esempio da tante persone si sono scottate in DeFi o la finanza decentralizzata, tante, io ne conosco tantissime con cifre anche elevate, dove si pensava, cioè la DeFi è un concetto giusto di democratizzazione, diciamo, della moneta, e soprattutto di andare verso un processo di disintermediazione dei capitali, dei prestiti e tutto, è un qualcosa che può funzionare, però era troppo presto. Cioè, ci arriveremo secondo me.
Chiaro. Volevo chiedere una domanda per i nostri ascoltatori riguardo alla community, appuntamente ai contenuti che erogate nelle vostre piattaforme.
Vai Rick, lascio la parola a te.
Beh, su questo noi abbiamo erogato già con un tasso di soddisfazione molto alto delle masterclass verticali, sia a livello basic che a livello avanzato, quindi con degli esempi concreti. E riallacciandomi un po' a quello che si diceva prima, i prodotti erogati, così come l'informazione l'educazione che noi cerchiamo di fare non è mai troppo in linea con quelle che sono le narrative di settore. Cioè, quando il mercato entra nella sua fase di avidità, noi cerchiamo di riallacciarci a quelle che sono invece fondamentali, e quando invece si grida al cataclisma, viceversa, cerchiamo di fare ordine e comunque mantenere il focus su quelle notizie che si basano su fatti oggettivi. Così come più di una volta diverse aziende sono venute da noi, e forse gli onestoni della situazione, però abbiamo declinato la possibilità di fare il design di una piattaforma blockchain per gestire determinati tipi di processi, logicamente con una consulenza ad hoc per quel tipo di cliente, perché non serviva in quel momento, comunque forse mai, gestire, come diceva poc'anzi Lorenzo, quel tipo di servizio con una blockchain. Per cui l'operazione che stiamo facendo, sia in servizi verso le aziende di voglio fare la mia blockchain privata per tracciare il mio prodotto, sia senso, no, non ha senso, quindi servizi per le aziende, ricerche logicamente su quelli che sono determinati tipi di blockchain, quindi abbiamo avuto anche consulenti patrimoniali che hanno chiesto, cioè questo cliente che ha comprato di qualche migliaia di euro di questo token sconosciuto dal venditore porta a porta, che ci faccio? Quindi da questa, che è una richiesta estremamente, che è una richiesta vera, perché vi parliamo di cose che sono accadute, a il consulente patrimoniale che voleva cercare, no, di aggiornarsi ed evitare la risposta quella proprio stancante verso l'utenza che vuole acquistare Bitcoin o una cripto, scegliete cripto a caso, e viene risposto dal consulente: ah no, sai, sono monete inesistenti, non esiste quel tipo di valore, oppure ancora sono criminali, eccetera. Insomma, quello che noi offriamo è un servizio tipo consulenziale per le aziende, per i consulenti patrimoniali che necessitano di fare formazione nel campo. Siamo in contatto con associazioni di categoria, insomma, siamo andati a fare speech anche con CNA per fare qualche nome. Adesso stiamo cercando di capire se con Confindustria c'è qualche possibilità di fare questo tipo di informazione, però ecco, magari a volte quello che si vorrebbe che noi si portasse avanti non è quello che è nel nostro DNA. Si vorrebbe, no, sempre sentir dire: ah, Bitcoin è una truffa, nel caso in cui, no, si fa il seminario sulle banche, viceversa altri ultra entusiasti vorrebbero sentirsi dire Ethereum sarà il dominatore della tecnologia mondiale da qui a 6 mesi. Cerchiamo di mantenere un approccio mediato e ancorato ai dati.
Certo. E invece, per concludere, diciamo, l'intervista, per sempre gli ascoltatori che magari vogliono iniziarvi a seguire, su quali piattaforme siete e su quali piattaforme erogate i contenuti?
Vabbè, principalmente no, noi oggi siamo solo su Instagram. Diciamo che c'era un progetto condiviso con Starting Finance, era quello di sviluppare il canale YouTube, però per forza di cose, essendo venuta meno, diciamo, la partnership strutturale con Starting Finance, oggi abbiamo raccolto le forze, come diciamo prima, prima di tutto per tutelare la piattaforma Instagram, che è il nostro asset. Stiamo valutando alcune possibili partnership per intanto cominciare a sviluppare dei contenuti tipo YouTube o Reel, magari in collaborazione con realtà che sono più grandi, diciamo, più strutturate. Noi oggi, ovviamente, come ripeto, siamo un team di 5 persone, il tempo quello è, le risorse quelle sono, quindi questo. Attendere, sì, comunque l'altro canale che ci piacerebbe sicuramente sarebbe quello di YouTube, però oggi, per essere sintonizzati con noi, siamo su Instagram, siamo anche molto responsive, devo dire. Spesso questa è una cosa che piace agli utenti, e me non lo faccio per sembrare il buono di turno o le persone, ma io, se c'è da dedicare tempo a degli utenti che mi scrivono, cioè non è che dico: ah, se non mi paghi la consulenza. A me è capitato più di una volta che utenti che ci hanno scritto hanno richiesto, diciamo, delle call, magari perché volevano fare dei progetti, delle cose, li ho ascoltati tranquillamente, non è che sto lì col tariffario. Poi, se si può fare qualcosa di buono, sono il primo a dirtelo, e lo facciamo, magari lo sviluppiamo in una cosa più professionale, allora quello diventa uno dei servizi che offriamo. Però spesso mi è capitato tranquillamente di indirizzare, dare consiglio, anche di dire: lascia perdere, fare così. Magari uno voleva, ricordo questa persona, voleva sviluppare un'azienda che alla fine era tradizionale, utilizzando comunque sia una DAO o qualcosa. Dico: ti conviene fare una startup innovativa, prendi pure il beneficio fiscale, invece che, ecco, volevi mettere un una cripto per raccogliere, ma non conviene, cioè ci sono strumenti tradizionali, a volte non è detto che siano imperiori, quindi per dire, questo mi piace sottolinearlo, che noi vogliamo creare un concetto veramente di ecosistema, noi siamo sul pezzo, cioè a me non piacciono quelle pagine che si mettono dall'alto e se non ti scrive magari il ragazzo universitario X, dice vabbè, questo non mi porta soldi, non mi porta niente, neanche rivisualizzo.
Assolutamente. Chiaro. Grazie ragazzi per averci dedicato il tempo e per questa intervista e speriamo di risentirci magari per qualche aggiornamento o per qualche collaborazione futura.
Certamente.
E vi auguro una buona serata e a presto.
Grazie ragazzi, è stato veramente
grazie bello. Ragazzi.